Tutt'altro, visto lo scambio continuo di visite nella tunnazione, ma anche per i diversi eventi che diventano un'opportunità anche per potersi rivedere, diventa ecco anche un'ulteriore gioia quella di poter trascorrere questo tempo insieme, innanzitutto con la parola di Dio, da cui possiamo trarre nuova linfa e una nuova visione, almeno io questo avverto come bisogno quotidiano davanti ad essa. Una delle conseguenze più mirabili presenti all'interno della salvezza è senza dubbio il fatto che una persona che veramente di cuore si è donata al Signore riponendo la propria fede sincera e genuina nell'opera di Cristo, nella persona di Cristo, è senza dubbio quello di essere inserita all'interno di una nuova famiglia. Non credo che sia un fatto che possa essere oggetto di smentita, perché la Scrittura ci ricorda che l'appartenenza a questa nuova famiglia diventa uno dei segni distintivi per testimoniare la propria nascita dall'alto mediante lo Spirito Santo, perché uno dei bisogni nuovi che si palesa è proprio quello di sperimentare una nuova forma di relazione con persone che hanno vissuto la stessa esperienza. Ecco quindi che vivere la famiglia di Dio, vivere all'interno del popolo di Dio, significa instaurare dei rapporti di relazione parentale ben più solidi, ben più profondi rispetto anche ai rapporti e ai vincoli di parentela che da un punto di vista di sangue ci caratterizzano. Quante volte dalla testimonianza si ascoltano, ecco, affermazioni del genere, ecco, conosciuto una nuova famiglia, benché ecco non si rinnega la famiglia precedente, la famiglia di sangue, però inevitabilmente nascono dei nuovi sentimenti, proprio perché la forza dell'unità della fede nel Signore Gesù porta una persona, una sorella, un fratello in Cristo ad a sentirsi legati, legami veramente straordinari che soltanto il Signore può compiere nella sua grazia in questa grande salvezza. Ovviamente, ridurre, per quanto tra virgolette possiamo considerare questo termine, ridurre il concetto soltanto nella logica di un rapporto parentale, spirituale, quindi fratelli e sorelle in Cristo, rischia di essere altresì anche abbastanza, minimalista in quello che è il concetto che la Scrittura vuole palesare. Perché una delle immagini più toccanti che troviamo all'interno della scrittura è il fatto che spesso si citino dei termini particolari, come ad esempio compagni di servizio, compagni d'armi, compagno di lotta, compagno di viaggio. E quindi qui il livello si alza, nel senso che non semplicemente si sviluppano delle relazioni basate sull'unità della fede e nella persona del Signore Gesù Cristo, ma poi si sviluppano delle relazioni che portano le persone che sono state rigenerate a condividere una visione, una passione, un desiderio, che è quello appunto di poter avere come obiettivo quello di perseguire e promuovere l'avanzamento dell'opera di Dio. Allora ecco che la comunione fraterna, benché possa essere caratterizzata anche da momenti chiamiamoli così, ludici, momenti di comunione fatta anche conviviali, momenti anche diversivi. Se la comunione fraterna dovesse soltanto ridursi a questo stadio, beh, credo che siamo veramente lontani da quello che è invece l'obiettivo che si prefigge la Scrittura. Perché? Perché nel momento in cui la Scrittura ci ricorda che in realtà siamo dei compagni di viaggio, e non sta parlando di viaggi dell'Alpitour ovviamente, ma sta parlando di viaggi che hanno degli obiettivi chiari. Quando parla di compagni di lotta, quando parla di compagni di servizio, non è che sta rivendicando quelle che sono le immagini degli anni 70, cosiddetti anni di piombo, no? Quando si affermava con questa dichiarazione compagni di lotta qualcosa di eversivo, ma sta parlando qualcosa invece di molto più particolare, e cioè che la vita cristiana è un combattimento, la vita cristiana è una guerra che, come sappiamo, non è contro carne e sangue. La vita cristiana è caratterizzata dalla necessità che chi è stato rigenerato alla grazia di Dio capisca bene di dover essere affiancato da altri commilitoni, altri compagni, per poter portare avanti l'opera del Signore. E allora, benché noi siamo davvero grati al Signore perché sia nella storia biblica ma anche extra biblica il Signore ha suscitato e suscita sempre anche degli uomini che potremmo considerarli leader, diciamo così, in certo qual modo, per la loro capacità, per i talenti, per i doni che Dio ha equipaggiato loro nel portare con una dinamicità che ovviamente li rende più visibili. Noi sappiamo che anche gli uomini che in certo qual modo hanno avuto un'impronta indelebile, hanno lasciato un'impronta indelebile, per portare avanti l'opera hanno avuto bisogno di collaboratori, hanno avuto bisogno di compagni, hanno avuto bisogno di commilitoni. Ed è bello vedere quante volte l'Apostolo Paolo, che come sappiamo agli occhi nostri può apparire un bulldozer, un caterpillar, riconosce la validità di aiuti che sono stati per lui dei validi supporti per portare avanti l'opera. Uno su tutto è Epafrodito, no? Compagno di lotta e compagno di servizio. Un servizio che quest'uomo compie perché la chiesa di Filippi a cui apparteneva non poteva essere presente nella sofferenza di Paolo, ma manda questa persona per poter supportare a circa 1600 km un uomo di Dio come Paolo che si vede rifocillare, si vede rinvigorire, si vede ricreare il proprio spirito grazie a questo intervento. Allora, ecco che la questione cambia e comprendiamo che benché una persona possa essere un valevole e valido e onorevole servitore nelle mani del Signore, tutti i servitori, anche il migliore, sono dotati dal dono della non autosufficienza, o meglio, dal dono dell'insufficienza. È un dono quello di essere insufficienti. Perché? Perché ci rendiamo conto, e questo con la maturità la si acquisisce sempre più con una maggiore consapevolezza, che nessuno è sufficiente, nessuno è autosufficiente, ma tutti hanno bisogno di essere supportati secondo il metro di misura di fede che Dio ha dato a ciascuno, secondo quello che è la disponibilità che ognuno può fornire, però tutti sono chiamati ad essere non spettatori, ma sono parte attiva, ognuno per la propria parte, per la propria disponibilità e per quelle che sono le proprie competenze. E quindi ecco che è straordinario vedere che grazie a questo dono della non sufficienza, della insufficienza, noi riconosciamo il bisogno di avere, abbiamo l'esigenza di avere bisogno l'uno dell'altro, perché immaginate se noi fossimo dotati del dono dell'autosufficienza. Per peccatori incalliti come noi, egoisti, egocentrici e tutto, immaginate che cosa diventerebbe l'opera di Dio. Diventerebbe soltanto un pollaio dove il galletto di turno inizierebbe con la propria cresta ad alzarsi. Invece, grazie al Signore che ci rende persone con il dono non dell'autosufficienza, ma dell'insufficienza, così ci rendiamo conto, obo torto collo, che abbiamo bisogno l'uno dell'altro. E allora ci sono dei brani nella scrittura, noi ne guarderemo, soprattutto un brano particolare, nel quale è bello notare come l'Apostolo Paolo, all'interno di un'opera di grazia specifica, che ovviamente è un'opera che viene sottolineato soprattutto in questo capitolo, perché possiamo considerarlo come il modello di generosità, l'Apostolo Paolo in realtà evidenzia l'intervento di tre soggetti, di cui due sono anonimi e uno viene menzionato espressamente, che diventano almeno, sono diventati per me un'opportunità per riflettere sull'importanza che anche Paolo aveva, ma soprattutto sull'importanza che lui rivestiva alle collaborazioni di cui lui necessitava per preservare la propria vita e per vedere l'opera di Dio andare avanti per la sua gloria. Seconda Corinzi, capitolo 8. Seconda Corinzi, capitolo 8. Questo testo ovviamente viene sempre preso per evidenziare quello che è il modello della generosità. E in effetti qui potremmo veramente ricavare tanti insegnamenti e indicazioni intorno al concetto della generosità, a come donare, perché qui è in ballo la gestione di una colletta che si era organizzata in favore dei santi di Gerusalemme che vivevano nell'indigenza, e che spinse questa condizione di indigenza diversi servitori, tra cui Paolo, ad organizzare e a promuovere una colletta, che che vedeva la partecipazione di chiese provenienti dal paganesimo, diciamo così, no? Tra cui quella della Macedonia e le chiese della Caia. Quindi leggere questo capitolo 8 e anche il capitolo 9 significa confrontarsi di fronte a un modello, un paradigma di cosa significhi essere e che cos'è la generosità davanti a Dio. Però il taglio che noi daremo invece è un taglio diverso, cioè prendendo un pezzo, una pericope presente all'interno di questo capitolo, dove si segnala la partecipazione di più persone che formano la delegazione deputata a raccogliere il denaro. Perché ovviamente non è che c'erano, come avviene oggi, i strumenti di pagamento a distanza, ma per organizzare poi le collette c'era bisogno anche di che cosa, fratelli? Non soltanto la disponibilità, ma c'era anche bisogno che qualcuno andasse da città a città per poter, diciamo così, organizzare. E non è che si poi mandava una persona qualunque, perché ovviamente sappiamo la sensibilità dell'uomo rispetto al denaro, quindi... Però era necessario che questo avvenisse. Allora, capitolo 8, versetto 16 a versetto 24. Ringraziato sia Dio che ha messo in cuore a Tito lo stesso zelo per voi. Infatti Tito non solo ha accettato la nostra esortazione, ma mosso da zelo anche maggiore, si è spontaneamente messo in cammino per venire da voi. Insieme a lui, ecco, guardate bene, abbiamo mandato il fratello anonimo, il cui servizio nel Vangelo è apprezzato in tutte le chiese. Non solo, ma egli è stato scelto dalle chiese come nostro compagno di viaggio in quest'opera di grazia da noi amministrata per la gloria del Signore stesso e per dimostrare la prontezza dell'animo nostro. Evitiamo così che qualcuno possa biasimarci per questa abbondante colletta che noi amministriamo, perché ci preoccupiamo di agire onestamente non solo davanti al Signore, ma anche di fronte agli uomini. E con loro abbiamo mandato quel nostro fratello, del quale spesso e in molte circostanze abbiamo sperimentato lo zelo. Egli ora è più zelante che mai per la grande fiducia che ha in voi. Quando a Tito, egli è mio compagno e collaboratore in mezzo a voi. Quanto ai nostri fratelli, essi sono gli inviati delle chiese e gloria di Cristo. Date loro dunque in presenza delle chiese la prova del vostro amore e mostrate loro che abbiamo ragione di essere fieri in voi. Vedete come l'Apostolo Paolo in questa sezione si preoccupa non soltanto di incoraggiare le chiese della Caia a tradurre in atti concreti la loro disponibilità a parole dimostrate in precedenza, ma Paolo adesso si preoccupa che quest'opera di grazia, così come testualmente abbiamo letto, perché anche il donare è un'opera di grazia, è una grazia, anzi più tardi verrà definito come un servizio sacro spirituale, identificando l'offerta per i santi di Gerusalemme in un atto d'adorazione che avrebbe reso abbondante ringraziamento nei destinatari. Allora in quest'opera di grazia, ecco che Paolo si preoccupa di tutelare, al di sopra di ogni sospetto, la circolazione di soldi che stava venendo. Perché Paolo diceva: noi non vogliamo essere oggetto di biasimo e vogliamo che questa amministrazione venga gestita in maniera corretta, perché noi, dice Paolo, ci preoccupiamo di agire onestamente davanti a Dio e davanti agli uomini. Guardate che spettacolo. Allora Paolo sapeva bene che qualcuno poteva dire: il Signore conosce il mio cuore, ma dato che questo rischia di essere una frase che ha inconsistenza, Paolo, che la sapeva molto lunga e sapeva che tipo di area di sensibilità andava a toccare con la gestione del denaro, diceva: io voglio preoccuparmi di agire onestamente davanti a Dio e davanti agli uomini. Wow! Adesso che cosa succede? organizza una delegazione. Ed è bello che il primo soggetto facente parte di questa delegazione è Tito. Tito era da poco andato via da Corinto, ma senza raccogliere i soldi, adesso doveva ritornare a Corinto. E guardate com'è bello questo, com'è bella questa sottolineatura della scrittura. Paolo ringrazia Dio, versetto 16. Guardate le istanze che convergono all'interno di una di un'opera che deve essere svolta per la gloria di Dio. Ringrazio Dio che ha messo in cuore a Tito lo stesso zelo per voi. Allora Tito si muove per ritornare a Corinto perché? Perché è un capriccio che gli è nato, un prurito che gli è venuto di dire adesso vado a Corinto. No, ringrazio Dio che ha messo sul cuore di Tito questa sensibilità. Però quando Dio poi mette sul cuore, guardate che cosa troviamo. C'è l'esortazione. Infatti Tito non solo ha accettato la nostra esortazione, ma mosso da zelo ancora maggiore si è spontaneamente messo in cammino per venire da voi. Tre istanze. Bisogna esortare? Siamo chiamati ad esortare, o no? Però se l'esortazione non incontra l'intervento sovrannaturale di Dio che mette sul cuore di una persona un peso, secondo voi l'esortazione ha un valore? Ha un valore? Cade nel vuoto. Ma quando Dio mette sul cuore di una persona un peso, un uomo che si lascia toccare da Dio riceve l'esortazione, ma non si ferma l'esortazione. Va molto di più rispetto alla esortazione. Perché cosa abbiamo letto? Si è mosso da un zelo ancora maggiore, si è messo spontaneamente. Guardate com'è straordinaria la parola. Le tre istanze fondamentali. Se si basasse un'opera soltanto sull'esortazione, quanto potrebbe durare? O potrebbe avvenire con dei sentimenti impuri? Perché così faccio una bella figura davanti a un fratello, ma non funziona così. Dio ha messo in cuore l'esortazione, ma io vado oltre l'esortazione, perché io spontaneamente agisco. E poi, fratelli, guardate, ci sono due fratelli, io chiamo i soliti ignoti, che non è un programma televisivo di Rai 1, I soliti ignoti. I soliti ignoti perché? Perché, fratelli, non sono menzionati i nomi di questi due soggetti. E grazie a Dio che ci sono anche dei valorosi fratelli la cui visibilità non c'è. Ma la cosa bella è che se anche se sono ignoti a noi, sono noti al Signore, gloria a Dio per questo. E questi soliti ignoti, fratelli, non sono dei collaboratori estemporanei. Guardate anche qui l'ordine. Insieme a lui, versetto 18, abbiamo mandato il fratello il cui servizio nel Vangelo è apprezzato in tutte le chiese, ma è stato scelto dalle chiese. Che cosa ci fa capire questo? Me lo dite voi? Che cosa ci fa capire, fratelli? Che non è una mina vagante, un satellite, ma è all'interno di un ordine fondamentale dove la validità di quello che può essere svolto esternamente o esteriormente, esternamente, oltre i confini legati ad una chiesa locale, sono strettamente connessi all'approvazione, all'apprezzamento della chiesa di riferimento. È uno spettacolo, qui potremmo fare delle riflessioni molto più approfondite, ma non abbiamo tempo. Questo è un elemento importante. E poi che cosa abbiamo, fratelli? Versetto 22. E con loro abbiamo un altro fratello ignoto. Abbiamo mandato quel nostro fratello, del quale spesso e in molte circostanze abbiamo sperimentato lo zelo. Che significa questo? Che la qualità e le caratteristiche spirituali di questo fratello sono state messe alla prova nel corso del tempo. Guardate da pochi versetti che cosa esce fuori. Molti si arrovigliano su di chi potesse essere questo fratello ignoto come quello precedente, Aristarco, Tichico, piuttosto a noi non interessa. A noi quello che interessa è che sono due luci, forme, manifestazioni di luce che sono straordinarie. Due fratelli ignoti, apprezzati e che diventano per l'occasione compagni e collaboratori dell'Apostolo Paolo affinché la gestione di quest'opera di grazia potesse essere realizzata alla gloria di Dio e al di sopra di ogni sospetto. Se avesse fatto tutto Paolo, poteva incorrere il rischio di essere accusato di essere una persona eccentrica e magari si sarebbero potuti anche alzare alcuni sospetti circa la liceità della gestione dell'amministrazione di questa offerta. Paolo, che non interessava perché essere autosufficiente, perché lui sapeva di non avere il dono dell'autosufficienza, ma di avere il dono dell'insufficienza, e lo riconosciamo anche in tanti passaggi della scrittura dove dedica dei capitoli per citare e sottolineare la validità di fratelli e sorelle, ecco che individua questa delegazione che diventa, fratelli, una forma di collaborazione straordinaria, grazie alla quale quest'opera di grazia si sarebbe potuta realizzare. Allora, in definitiva, fratelli, possiamo dire, fratelli sì, sorelle sì, ma c'è di più. C'è una collaborazione, una compagnia, un compagnia di servizio necessaria per poter davvero vedere la promozione dell'opera di Dio al di là di quelli che sono i nostri limiti e le nostre incapacità. Che Dio benedica la sua parola. Amen. Allora, posso pregare un attimino?